passaggi rurali, in viaggio dai Colli Euganei all'Adige.
Sono Maria Elena Pattaro e oggi vi accompagno in un itinerario in bicicletta alla scoperta del paesaggio rurale della Bassa Padovana. L'Adige da una parte con il suo largo nastro d'acqua, dall'altra il profilo morbido dei Colli Euganei. In mezzo, una fetta di pianura dove il cemento non ha intaccato i campi dai colori accesi. Uno spazio vuoto, ma soltanto in apparenza. In realtà è pieno di significato, perché qui il paesaggio racconta la convivenza millenaria tra l'uomo e la natura. Con lui che cerca di addomesticarla, deviando i corsi d'acqua, alzando gli argini, bonificando le paludi. Lei che di tanto in tanto riafferma la sua forza. Siamo a Boara Pisani, dove il fiume Adige segna il confine tra la Bassa Padovana e il Polesine. Il nostro itinerario alla scoperta del paesaggio rurale e delle sue bellezze parte proprio da qui. Forme, colori, profumi, rumori e testimonianze storiche. Meglio ancora se pedaliamo al tramonto, quando il sole basso tinge di rosa l'orizzonte, avvolgendo tutto in una luce dorata. A quest'ora, fiume, campagna e colli sussurrano insieme la loro eterna poesia. E noi siamo qui per ascoltarla. Saliamo in sella proprio a ridosso del ponte in ferro che collega le due sponde dell'Adige e le due province di Padova e Rovigo e imbocchiamo la strada provinciale 1 che costeggia il fiume. È una striscia di asfalto sopraelevata rispetto alla campagna e questo ci offre un punto di osservazione privilegiato. Pian piano ci lasciamo alle spalle l'abitato di Boara Pisani. Nel toponimo è racchiusa l'anima di questo piccolo paese, la cui storia è strettamente legata al fiume e alle bonifiche che hanno trasformato gli acquitrini in campi fertili. Il primo nome, Boara, potrebbe derivare da Boaria, che in dialetto veneto indica una fattoria con annessa una grande stalla per i buoi, oppure, e questa sembra l'ipotesi più accreditata, dal longobardo Buga, una parola che significa anello ma che veniva utilizzata anche per indicare un vortice d'acqua. Infatti l'Adige qui faceva un'ampia curva, poi raddrizzata nel Settecento dai veneziani. Il secondo nome, Pisani, viene aggiunto nel 1868 a ricordo dello stretto legame con la nobile famiglia della Serenissima, committente dell'omonima villa di Vescovana e promotrice delle bonifiche. I Pisani a Boara hanno lasciato traccia del loro passaggio costruendo l'imponente barchessa mutilata durante la Seconda Guerra Mondiale. L'edificio si innalza tra il municipio e la chiesa con le sue 14 colonne doriche. In origine erano 20. Le altre 6, purtroppo, sono andate in frantumi sotto le bombe. Passiamo sotto al viadotto dell'autostrada A13 che collega Padova a Bologna, con il suo viavai incessante di veicoli. Varcata questa soglia, il rumore del traffico cede il posto ai suoni della campagna. Trattori, getti di irrigazione, uccelli e il fruscio del vento. Accanto a noi l'Adige che scorre lento in direzione opposta nel suo lungo cammino verso il mare. Con i suoi 410 km di lunghezza è il secondo fiume italiano dopo il Po, il terzo per ampiezza di bacino, il quarto per volume d'acqua. Questi numeri ci danno la misura di quanto sia importante questo fiume, fonte di vita per gli uomini e le donne che hanno abitato le sue sponde fin dall'antichità, ma anche protagonista di devastanti alluvioni, come la rotta della Cucca del 589 che seminò morte nelle campagne veronesi e in epoca più recente le inondazioni del 1882, 1966 e del 1981. Scenari catastrofici che oggi sembrano davvero lontanissimi in questo pomeriggio di sole in cui l'acqua brilla di scaglie di luce. Thank you. Abbiamo percorso circa 7 chilometri e un cartello ci avvisa che siamo arrivati a Barbona, il paese più piccolo dell'intera provincia di Padova. Conta infatti poco più di 600 abitanti ed è anche uno dei comuni più piccoli del Veneto. Le case sono sparse e persino tra il centro, dove ci sono la chiesa e la Barchesa Morosini e il municipio, passano diversi chilometri, fatti di frutteti, coltivazioni di grano, mais, soia, campi di erba medica e boschetti. Barbona è famosa per i fontanazzi, detti boi. Sono le piccole pozze formate dalle acque del fiume che qui riemergono spontaneamente. La campagna è un mantice dal respiro irregolare. Ora si chiude in tanti piccoli appezzamenti di colori diversi, verdi, gialli, marroni, come pezze di una grande coperta cucite insieme da siepi e filari di alberi. Sui campi di grano già falciati, le balle di fieno, ruvide e rotonde, assomigliano a enormi bocce di una partita giocata tra giganti e abbandonata all'improvviso. Questo paesaggio stimola la fantasia. Ed è con queste suggestioni che raggiungiamo il ponte di Lusia, dove i resti dell'antico ponte di legno ci riportano alla cruda realtà. Qui possiamo leggere una delle pagine più dolorose della storia di questi piccoli paesi. Era il 20 aprile del 1945, quando un gruppo di aerei da guerra anglo-americani ha sganciato le proprie bombe sul ponte di legno che univa le due sponde. Bisognava tagliare ogni via di fuga alle truppe tedesche in ritirata. Il ponte crollò, ma nelle esplosioni morirono anche 74 civili, quasi tutti residenti a Lusia. 5 giorni dopo, ai balconi delle case sarebbero state appese lenzuola bianche e la gente si sarebbe riversata per strada, salutando festosa i carri armati alleati. L'Italia era libera dai nazisti e la Seconda Guerra Mondiale era finalmente finita. Di quel vecchio ponte oggi restano alcuni piloni in legno, più o meno visibili a seconda del livello del fiume. Quando l'Adige è in secca si possono ammirare in tutta la loro altezza. Oggi invece dall'acqua spuntano soltanto le sommità, che i cormorani o i colombacci usano come trespoli. Per scorgerli attraversiamo un nuovo ponte in cemento, imboccando il lato sinistro del passaggio ciclabile. Arrivati a metà guardiamo giù. Ecco apparire le doppie file di piloni carolati, paralleli a quelli che sorreggono il ponte su cui ci troviamo ora. Oltre all'affaccio sul passato, questo punto ci offre un colpo d'occhio sull'ampiezza del fiume, che nasce ruscello in Alto Adige, si allarga in pianura e poi si getta nelle acque dell'Adriatico. Saliamo di nuovo in sella, diretti alla rotta Sabadina, la chiavica veneziana al confine tra Barbona e Sant'Urbano. Percorriamo un altro tratto di strada provinciale, continuando a sbirciare il fiume da una parte e la campagna dall'altra. Un cartello un po' sbiadito avverte gli automobilisti. Strada paesaggistica. Attenti ai ciclisti e ai pedoni. Dopo qualche chilometro giriamo a destra, in via Rotella, nella frazione di Camorosino. Spuntare la rotta Sabadina, espressione dell'architettura idraulica veneziana. L'opera fu costruita nel 500 lungo l'argine sinistro del fiume. Serviva a regolamentare e a reggimentare le acque durante le piene dell'Adige. Dove secoli fa scorreva l'acqua, oggi c'è un fossato d'erba in cui gli alberi crescono rigogliosi. Il sostegno regolatore si presenta come una massiccia struttura in mattoni a 3 fornici, con alcuni particolari realizzati in pietra. Saliamo la scalinata in legno e ci troviamo a calpestare la vecchia chiavica restaurata di recente. Immersa nel verde, ricorda la scenografia di un teatro romano. Un altro punto di interesse, di cui purtroppo oggi rimangono soltanto i resti, è la casa di campagna dei Marchiori, appena sotto l'argine, sempre a Camorosini. Questa famiglia ha dato i natali a 2 Giuseppe, destinati a diventare figure di spicco del nostro paese. Uno nacque a metà 800 qui a Sant'Urbano, quando ancora l'Italia faceva parte dell'impero austro-ungarico. Quando scoppiarono le guerre per l'indipendenza, si arruolò tra i garibaldini e qualche anno dopo diventò il primo direttore della Banca d'Italia. L'altro Giuseppe, nato a Lendinara nel 1901, fu invece uno dei maggiori critici d'arte del Novecento. Proprio alla rotta sabadina, in quella che lui definiva semplicemente la casa sull'argine, il critico trascorse parecchio tempo ospitando alcuni dei più importanti artisti dell'epoca. Qualche nome? Emilio Vedova, Afro Basaldella e Giuseppe Santomaso. In quelle giornate si parlava d'arte, si dipingeva. Santomaso andava in giro con una cartella di fogli bianchi e una scatola di pastelli per disegnare tutto quello che colpiva la sua fantasia. Il pittore, ispirato dalla bellezza del luogo, realizzò proprio qui l'importante ciclo pittorico Finestre, esposto alla Biennale di Venezia del 1948. Tutti gli artisti ospitati da Marchiori rimanevano incantati dalla serenità della campagna, dallo scorrere lento dell'Adige, dal profilo dei colli che si stagliava contro il cielo, come una sinuosa quinta teatrale. Qui Marchiori trovò la libertà e la solitudine che altrove aveva cercato senza risultato, come lui stesso scrive nel suo libro La casa sull'argine. Il critico d'arte era un lavoratore instancabile. Sposò la causa dell'astrattismo e continuò a scrivere, a recensire artisti, a viaggiare, a organizzare mostre e dibattiti fino alla morte, avvenuta nel 1982. Gli piaceva considerarsi un anonimo del Novecento, ma in realtà i suoi scritti, sempre brillanti, e la sua attività hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della critica d'arte italiana. Marchiori partecipò anche al primo censimento delle ville venete, di cui poi ammireremo alcuni esemplari. Il palazzetto dei suoi antenati fu abbattuto per alzare gli argini. Oggi purtroppo possiamo vedere soltanto quel che resta di questo rifugio d'arte e di cultura dove sono nati importanti sodalizi. Riprendiamo il nostro itinerario in bicicletta, in direzione Villa Estense, imboccando la stretta e tortuosa via Priula per dare un'occhiata a Villa Nani Loredan. La villa, dalle forme semplici e squadrate, è un esempio di architettura veneta del Cinquecento. Articolata su tre piani, sorge all'estremità di un grande prato, un tempo coltivato, lungo l'alveo abbandonato del canale Rotella. Siamo a circa un chilometro dall'Adige. Sulla facciata si vedono le tracce degli affreschi che la abbellivano, mentre sullo stipite della porta d'ingresso si legge ancora nitidamente la scritta latina Ingenuitate. Ingenuità. La villa oggi appartiene alla Regione Veneto, all'ente regionale per le ville venete, ed è visitabile su prenotazione, contattando il comune di Sant'Urbano. Il restauro degli anni 60 ha portato alla luce il ciclo di affreschi che decorano il piano nobile e che gli esperti attribuiscono alla mano di Carletto Cagliari, figlio del ben più celebre Paolo Cagliari. Il nome non vi dice niente? Forse perché conoscete l'artista come il Veronese, uno degli interpreti più significativi della pittura veneziana del Cinquecento. Riprendiamo a pedalare. Via Priula ci conduce nell'abitato di Sant'Urbano, uno dei quattro nuclei che compongono il paese. Gli altri sono Camorosini, Balduina e Carmignano. In tutto fanno poco più di 2.000 abitanti, sparsi su una superficie di quasi 32 km quadrati. È chiaro che a Sant'Urbano è il paesaggio a fare ancora da padrone. La bicicletta ci dà la possibilità di incontrarlo a tu per tu, costeggiando i campi coltivati. La provinciale 1 ci offriva una posizione sopraelevata, quasi da torre di avvistamento. Adesso invece la provinciale 81 ci permette di addentrarci nella pianura. Dai campi sale un velo di umidità, misto al profumo del fieno tagliato. Il sole sta per scivolare dietro i pennacchi del mais e trascina con sé le ombre allungate degli alberi, delle case, dei lampioni. Se siamo fortunati, possiamo avvistare qualche animale. Lepri, aironi, garzette, famigliole di fagiani o di quaglie e schieramenti di gabbiani che volano compatti verso il mare, in un cielo sempre più rosa. Attraversiamo tre ponti in rapida successione, segno di quanto questo territorio sia ancora ricco d'acqua. Prima quello sul fiume Santa Caterina, poi quelli che scavalcano il fiume Gorzone e il canale Masina, dandoci il benvenuto nella frazione di Carmignano. Stonata tra questi due corsi d'acqua c'è l'oasi naturalistica dei Lavacci, nota anche come Bacino Valgrande. Il ponte Zane permette di accedere al biotopo percorrendo l'argine sinistro del Gorzone. L'oasi è una lingua di terra che coincide con la Golena formata dal Gorzone e dal canale Masina, lunga poco meno di 4 km e larga 150-200 metri. Nel complesso, 60 ettari di superficie. Sono tre i comuni che la condividono: Sant'Urbano, Villa Estense e Granze. La Golena è una ZPS, una zona di protezione speciale, visto che è uno dei siti naturalistici più importanti della provincia di Padova. Perché? Perché è uno degli ultimi esempi di quella foresta umida che in età medievale interessava gran parte degli acquitrini della Bassa Padovana. Un ambiente quasi del tutto scomparso, di cui oggi rimangono pochi testimoni. L'oasi dei Lavacci è uno di questi, anche se molto ridimensionata rispetto ai secoli scorsi. Il suo aspetto attuale è il risultato dei lavori di allargamento e di risistemazione dell'alveo del canale Masina. Durante le piene, la Golena funge anche da bacino di espansione. E questo accade soprattutto nelle stagioni delle piogge e del disgelo. Il biotopo si presenta come una striscia di terra in cui crescono spontanei salici, pioppi e ontani, alberi tipici delle zone umide. Lungo gli argini troviamo arbusti come la sanguinella, il biancospino, il prugnolo, la rosa canina e anche la fusaggine, il cui legno in passato serviva a creare i fusi per filare. Negli acquitrini e nelle pozze perenni hanno invece messo radici la canna palustre e una serie di piante interessanti, come il giaggiolo di palude, la sarcinella e la ninfea. Mentre i prati sono stati colonizzati dalla margherita, dal luppolo, dalla salvia dei prati e dal ginestrino. Un mosaico di ambienti che per l'avifauna è un vero paradiso, in cui i rumori della campagna giungono ovattati. In questa oasi, quindi, gli uccelli vivono indisturbati. E se siete appassionati del bird watching, vale davvero la pena appostarsi sull'argine, alla ricerca del martin pescatore, del merlo acquaiolo, del rigogolo, della garzetta, dell'airone cenerino, della nitticora, del cuculo e di tante altre specie, ognuna con i suoi richiami caratteristici. Sembra di stare ai piedi della Torre di Babele. Invece, se fosse febbraio, gli aironi cenerini impegnati a costruire il nido farebbero talmente tanto chiasso da coprire qualsiasi altro rumore. C'è stato un tempo in cui tutta la Bassa Padovana era ricoperta di foreste umide e paludi. Come vivevano gli uomini e le donne di quel periodo e perché di alcuni insediamenti è rimasto soltanto il toponimo? Andiamo a scoprirlo al Museo dei Villaggi Scomparsi, che si trova a Villa Estense, ultima tappa del nostro itinerario. Godiamoci questi ultimi 3 chilometri, con il sole ormai quasi nascosto dietro alle distese di mais, mentre la silhouette dei colli si fa sempre più vicina a ogni giro di pedali. Siamo diretti a Palazzo Valentinelli, in via Municipio, perché è qui che ha sede il Museo dei Villaggi Scomparsi. Ha un nome evocativo questo museo, nato per documentare tutti quei villaggi della Bassa Padovana che per varie vicissitudini storiche si sono spopolati tra il 300 e il 400, fino a svuotarsi completamente, senza che nessuno tornasse più ad abitarci. Appoggiamo la bici e avviciniamoci al cancello. Il museo è visitabile di sabato e domenica pomeriggio. È stato allestito nel 1996 dal gruppo Bassa Padovana alla fine di un'indagine storica che si è avvalsa di testi d'archivio, reperti archeologici e foto aeree del territorio, come spiegano i pannelli della prima sala. Tutto è iniziato leggendo un documento del 1077 in cui appaiono nomi scomparsi dalla toponomastica attuale, oppure sopravvissuti timidamente in qualche toponimo di località pressoché disabitate. Le sale sono soltanto tre, ma ben allestite, con uno schema originale che offre ai visitatori un quadro dettagliato dello stile di vita dei nostri antenati medievali. Persone senza volto e senza nome, di origine umilissima, eppure artefici di un tassello importante nella colonizzazione di questo territorio. Sono gli oggetti a raccontarci la loro quotidianità: vasi, frammenti di stoviglie in pietra cotta, schegge di ceramica, mattoni del periodo romano, perle di vetro, spilloni ritrovati nei corredi funerari. L'ambiente in cui sorgevano questi primi agglomerati non era dei più ospitali, anche se garantiva il sostentamento. Prati per il pascolo, pesce in abbondanza e selvaggina da cacciare. Un plastico rievoca l'aspetto del tipico villaggio alto medievale. Capanne in legno e paglia, soltanto la chiesa era di mattoni, e tutto attorno un fossato e un terrapieno, con una palizzata in vivo, formata da rovi e altre piante spinose. Si entrava da un rudimentale ponte levatoio. Erano sistemi di difesa ingegnosi, ma adatti a mettersi a riparo dagli animali selvatici che infestavano la zona più che da nemici veri e propri. I villaggi erano spesso indicati con il nome del santo a cui era dedicata la chiesa e che poi veniva in qualche modo ceduto al paese vicino, che nel frattempo si era sviluppato. Per il villaggio di Ancarano è andata proprio così. La protettrice era Santa Colomba, migrata poi a Villa Estense. Oggi infatti la chiesa è intitolata a due santi, Andrea e Colomba. La storia è spiegata nella seconda area del museo, dedicata ai villaggi scomparsi di cui si conosce l'esatta ubicazione. Oltre ad Ancarano, che si trova a Villa Estense in località Grompa, compaiono il villaggio del Finale, quello di Vescovana e infine il villaggio Villa di Villa. Sì, perché Villa è diventata Estense solo nel 1867, dopo essere stata prima Villa di Carmignano e poi Villa di Villa. L'aggettivo Estense è stato scelto in modo che non venisse confusa con paesi omonimi in provincia di Treviso e di Belluno. Oltre al museo, anche Villa Ardit merita una visita. Oggi domina il centro del paese, affacciata sull'incrocio tra via Battisti e via Mazzini. Un tempo controllava la campagna bonificata che la potente famiglia dei San Bonifacio aveva ereditato. La villa fu costruita nella seconda metà del Cinquecento per volontà di Ercole San Bonifacio, sopra una torre medievale fortificata. Ci troviamo davanti al maestoso cancello in ferro battuto su cui campeggia lo stemma di famiglia. Ad accoglierci, ritte sui pilastri che sorreggono il cancello, ci sono due statue imponenti. Sono Minerva e Marte, la dea della saggezza e il dio della guerra. Un bel biglietto da visita per gli ospiti che varcano la soglia. Il risultato della scelta fatta dal committente, cioè costruire la villa su un precedente castelletto, è un edificio con caratteristiche particolari rispetto all'impostazione tradizionale della villa veneta. Villa Ardit, infatti, poggia su uno zoccolo e si eleva per tre piani. E la facciata principale non è in asse, ma a retra di 50 cm, come spesso accadeva quando la nuova costruzione veniva innestata su un edificio preesistente. Le facciate, di colore bianco, sono scandite da due ordini di lesene giallo-pastello, più la soffitta, ritmata da piccole finestre ovali chiamate bocaroe. Del complesso fanno parte anche la barchessa, la cedraia, i granai, la cantina, la cappella oratorio, il brolo e il giardino. Gli elementi della Villa Veneta ci sono tutti. Infatti la dimora, vincolata dal 1927 come monumento nazionale, è stata poi catalogata tra le ville venete ed è visitabile su appuntamento. All'interno, le stanze del piano nobile sono affrescate con disegni di tappezzerie, anfore, vasi, pavoni, fiori e finti cassettoni sui soffitti. Anche il bel giardino all'italiana merita due parole e una visita, meglio se in primavera, quando le rose trasformano questo spazio in un'esplosione di colori e profumi. Ci sono rose di oltre 300 varietà, soprattutto da collezione, ma anche moderne. Nel giardino svettano anche 8 statue del 600. Nei secoli l'area verde ha subito varie modifiche, finché nell'Ottocento ha assunto l'aspetto attuale. Un prato verde con aiuole di rose e lungo il muro di cinta una suggestiva tavolozza composta da lilla, ortensie e peoni. Il sole è ormai tramontato e sui fianchi morbidi dei colli si accendono già le prime luci. La nostra pedalata termina qui. Quello che non finisce, invece, e che anzi ci portiamo a casa, è la meraviglia di fronte a una campagna vuota soltanto in apparenza, ma che in realtà è uno scrigno silenzioso di importanti tesori storici, architettonici e naturalistici.
Dai Colli all'Adige è un'iniziativa del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e da Fondazione Cariparo.